stiamo facendo un percorso su alcuni grandi temi, su alcuni dei grandi temi del Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi ci offre una gloriosa prospettiva della visione del mondo biblica, di come questa visione possa nutrire la nostra spiritualità e la nostra fede. Il Libro dei Salmi è un libro di inni, e come tale è un libro che viene usato da secoli per esprimere con passione, con freschezza, la fede del popolo di Dio. Salmo 121 è un salmo che ci parla in modo molto semplice di alcune realtà e di alcune certezze che noi possiamo fare nostre questa mattina. Salmo 121, già il titolo, no, nelle nostre Bibbie, no, dà una sintesi del messaggio di questo salmo: soccorso e protezione di Dio. Leggiamo quello che la parola del Signore ci dà nel Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dov'è che mi verrà st'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, e colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, chi protegge Israele, colui che protegge Israele, non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quanto esci e quanto entri, ora e per sempre. Un salmo, come dire, che nella nostra top list, no? Assieme al Salmo 23, al Salmo 91, probabilmente uno di quei salmi che conosciamo già molto, molto bene. Ed è un salmo che ci descrive in modo molto semplice, ma con una immediata rilevanza, alcune verità. La prima cosa che ci dice questo salmo è che io e te abbiamo bisogno di sicurezza. Noi abbiamo bisogno di protezione e di sicurezza. La seconda cosa che ci dice questo salmo è che Dio risponde a questo bisogno di protezione e sicurezza, perché Lui è il custode, Lui è il vigilante, Lui è sempre sveglio, Lui è il premuroso, Lui è la sentinella perfetta. C'è questo bisogno di protezione, c'è questo bisogno di sicurezza e c'è questa presenza di Dio che garantisce la sua protezione e la sua vigilanza. E poi ci descrive il contesto, no, dove tutto questo si sviluppa. Il contesto è che il salmista dice, immagina in un cammino, il contesto è il percorso della vita, il sentiero della nostra vita, dove incontriamo rischi molteplici e dove in vari modi e in molti modi noi possiamo in qualche modo essere preda di situazioni spiacevoli e pericolose per la nostra vita. Quindi un salmo molto molto semplice. Noi abbiamo bisogno di sicurezza, io e te abbiamo davvero, c'è questo fondamentale bisogno di protezione e di sicurezza. 1954, Albert Maslow pubblica un saggio in cui descrive una cosiddetta piramide dei bisogni. Ce ne sono, in cima ci sono l'autostima, l'appartenenza, la soddisfazione personale, però alla base, subito dopo, i bisogni primari, no? La fame, no? La soddisfazione della fame, il nutrimento, la sete, c'è un termine che è sicurezza. E già da allora, in modo molto chiaro, si inizia, no? A circoscrivere, a descrivere in modo estremamente puntuale come il bisogno di sicurezza è un bisogno vitale per le persone, che spesso si delinea, si articola in vari modi. Noi abbiamo bisogno di sicurezza nelle nostre relazioni con le persone, per cui spesso, no, costruiamo delle relazioni con gli altri in un modo che si sviluppi, no, una qualche protezione nei nostri confronti. Noi abbiamo bisogno di sicurezza nel rapporto con le cose, con le circostanze, con le strutture. No, noi abbiamo bisogno di sicurezza continuamente. Questo bisogno di protezione è un bisogno ineludibile. Però non è soltanto qualcosa che caratterizza la nostra vita, la nostra intimità. La nostra collettività, la società di oggi vive con un'ansia verso la sicurezza, con un'ansia verso tutto ciò che deve essere protetto. Sbaglio senza voler giudicare nulla, ma non c'è negli ultimi anni, negli ultimi mesi, un'accelerazione verso in tale direzione. Penso un po' a quello che sta succedendo. Abbiamo paura, noi siamo in una società che vive sempre con maggiore paura. E il rimedio che la società sviluppa per rispondere a questa paura, a questo bisogno di sicurezza, spesso è aumentare il grado di sorveglianza, no? Di una protezione militarizzata. Vi ricordate? È una notizia di qualche giorno fa. C'è paura, no? Nelle scuole. Qual è la soluzione che si intravede? Facciamo maggiore sorveglianza nelle scuole. No, c'è un problema alle frontiere, cosa facciamo? Militarizziamo ancora di più, proteggiamo le nostre frontiere. C'è un problema con l'ordine pubblico, cosa facciamo? Aumentiamo, no? Facciamo in modo che ci sia una maggiore possibilità per rispondere ai rischi che si presentano con noi. La nuova legge sulla legittima difesa va in questa direzione. C'è un oggettivo bisogno di sicurezza che merita delle risposte. Ma è tutto qui? Possiamo accontentarci di queste soluzioni? La Bibbia dice, no, che in realtà tutte queste cose, no, non sono sufficienti. Malgrado noi possiamo sviluppare tutte le dinamiche, tutti gli artifici, tutte le strategie per avere protezione e sicurezza nella nostra vita e nella vita dei nostri cari, queste strategie, questi strumenti non saranno mai sufficienti e mai pienamente efficaci. Perché? Per un semplice motivo, perché prima o poi falliranno, perché la vera protezione non può venire da politiche, da strategie, da bisogni, da iniziative personali, ma la vera protezione viene da Dio, può arrivare soltanto da Lui. E il Salmo ci dice questo e ce lo presenta in modo molto, molto ricco. E poi c'è un'altra cosa che ci dice il Salmo, perché non solo ci dice che c'è questo bisogno di sicurezza che io e te abbiamo, che la nostra società ha, ma la seconda cosa che ci dice è che Dio solo può rispondere pienamente a questo bisogno di sicurezza. Tutte le altre risposte, tutte le altre reazioni sono risposte maldestre, inadeguate, che non troveranno mai e che non colpiranno mai pienamente nel segno. La vera protezione, la vera sicurezza si trova in Dio. E questo Dio è il centro. Se noi dovessimo leggere questo salmo nell'ebraico così come è stato scritto, il centro dei 116 versetti si trova nel verso dei 116 termini, si trova nel verso 5, no? E il centro di tutto il salmo è proprio questa frase: Yahweh protegge. Verso 5. Il Signore è colui che protegge. Questo bisogno, noi, se vogliamo essere sicuri nella vita, se vogliamo davvero la protezione, il soccorso, la vigilanza, no, l'accoglienza, dobbiamo arrivare ad avere, a conoscere questo Dio che è colui, è l'unico che può proteggere. E tutto questo avviene in un cammino. Il Salmo 121, guardate un po' cosa dice prima di alzo gli occhi verso i monti, è un canto dei pellegrinaggi. Cioè significa, è un canto che accompagnava il popolo di Dio durante un cammino, un percorso nella vita, e durante il cammino, no, verso una meta si incontravano dei rischi, c'erano diversi pericoli, potevano essere preda di attacchi, di ruberie varie, c'erano davvero delle difficoltà, dei rischi che potevano nascere e presentarsi da un momento all'altro. Questo è un canto del pellegrino, è il canto di un uomo e di una donna che in qualche modo non è staticamente fermo, ma che si mette in marcia, che vuole andare in una direzione, che sa che la sua vita è un cammino verso una direzione. E questo salmo ci invita quindi anche a considerare in modo molto chiaro il cammino della nostra vita. No, ci invita a considerare non soltanto il nostro bisogno di sicurezza, di protezione, di salvaguardia. Ci invita a considerare non soltanto la realtà di Dio che è colui che protegge, che è l'unico che può proteggere davvero, ma ci dice, ci invita a guardare anche nel nostro cuore e dire qual è, e pensare qual è il cammino della mia vita, qual è il sentiero, no, che io ho intrapreso, qual è la direzione, no, che ho individuato, cosa sto facendo del cammino della mia vita. A me piace una frase di un autore siciliano, Gesualdo Bufalino, che a un certo punto lui dice: il cammino è come il viaggio, uno lo può prendere, intraprendere o per perdersi o per trovare qualcosa di importante. Cosa stiamo facendo del cammino della nostra vita? È un viaggio che ci porta a trovare la verità? O è un viaggio nella quale, per il quale noi ci stiamo perdendo sempre di più? Ecco cosa ci dice il Salmo, e ce lo dice, no, in alcune fasi che adesso guardiamo assieme. Dio è colui che protegge. Verso 5, questo è il centro. E il salmista, quando dice questa cosa, sta pensando a diverse realtà. Sapete, il popolo di Israele conosceva diversi guardiani, c'erano diversi sorveglianti, c'erano delle sentinelle, c'erano i pastori, c'erano, no, le forze armate, c'erano i generali, c'era davvero tutta una struttura che mirava alla sorveglianza. Però spesso questa sorveglianza falliva. Isaia 56, verso 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti canimuti, sono incapaci di abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. C'erano diversi guardiani, ma facevano così, non erano efficaci, non producevano nulla, non c'era nessun beneficio. No? Naum 3, o re di Assiria, i tuoi pastori, i tuoi guardiani si sono addormentati, i tuoi valorosi ufficiali riposano, il tuo popolo è disperso per i monti e non c'è nessuno che lo protegga. Questa era la situazione. C'erano figure istituzionali, no? C'erano eserciti, c'erano strutture, ma queste strutture non erano in grado di dare la protezione e la sicurezza che il popolo di Dio aspettava. E non è forse anche la stessa cosa con noi? Davide a un certo punto accusa i suoi figli, i suoi prodi, no? Perché hanno sbagliato, non sono riusciti a proteggere Saul da un attentato. No? Quindi era ricorrente questa descrizione. E quanto c'è un episodio nella Bibbia in cui il Dio di Israele, il Dio vero, l'unico Dio vero, è messo a confronto con Baal. No? Prima Re 18 ci dice di questo confronto incredibile. E il profeta a un certo punto dice: Baal non ha fatto niente, non ha mandato il fuoco, forse sta dormendo. Forse sonnecchia Baal. C'era questa abitudine, no? Cioè, Dio era l'unico che poteva davvero garantire la protezione e la sicurezza. Tutti gli altri potevano crollare, potevano essere inefficaci, potevano addormentarsi, potevano sonnecchiarsi. Dio no. Dio è l'unico che non sonnecchia. Dio è l'unico che non dorme. Dio è l'unico che protegge, Dio è l'unico che dà sicurezza. E poiché Lui è l'unico che non dorme, poiché Lui è l'unico che è sempre sveglio, poiché Lui è l'unico che è vigilante, poiché Lui è l'unico che fa davvero, che è la nostra sentinella, noi possiamo, Salmo 4, verso 9, in pace mi coricherò e riposerò. Ma lo possiamo fare soltanto perché Dio è colui che controlla, è Dio colui che guida, è Dio colui che protegge. E se tu e io non conosciamo, non abbiamo una relazione personale con questo Dio, no? I benefici della sua protezione non potranno essere pienamente efficaci della nostra vita. Dio è colui che protegge. Hai conosciuto la protezione di Dio? Hai conosciuto la sua guida, la sua sicurezza? Hai conosciuto questa certezza in modo personale nella tua vita? Guarda, ci sono diversi rischi che ognuno di noi affronterà nel corso della sua vita, ma senza questa verità saremo prima o poi assorbiti, no? E presi, catturati dalle situazioni della vita. E le situazioni della vita ci schiacceranno, a meno che io e te non conosciamo colui che può proteggere, l'unico che può farlo. Ci sono diversi rischi, voglio vederli assieme a voi. Dio non è soltanto colui che dà la protezione, ma lui è la fonte di questo aiuto. Guardate con me il verso 1 e il verso 2, perché è un verso in qualche modo che pare essere pensato come slogan per il Trentino, no? Potrebbe essere una nuova pubblicità per il Trentino. Io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Da dov'è che mi verrà l'aiuto? Ci sono delle montagne che sicuramente sono montagne da apprezzare, da salvaguardare, no? Da esplorare, certo, no? Ma qui il significato della montagna è qualcosa di più che il semplice significato geografico. Qui la montagna è un luogo che in qualche modo simbolizza, no? Il rischio, la criticità, la difficoltà che il pellegrino incontra nel suo cammino verso la meta del pellegrinaggio. La montagna ha sentieri e questi sentieri a volte possono essere stretti, difficoltosi, possono essere scivolosi, possono esserci sorprese che si presentano in ogni situazione. E qua il salmista dice: io alzo gli occhi verso i monti. La montagna può essere il luogo dove si nascondano, no? Dei ladri che vogliono in qualche modo rubare o farti del male o fare violenza nei tuoi confronti. La montagna può essere per molti un luogo dove fuggire dalle responsabilità della vita. La montagna può essere il luogo dove magari c'è un esercito che si accampa per attaccare improvvisamente giù in valle. La montagna è per il salmista è un luogo rischioso. Io alzo gli occhi verso i monti. Ed è un luogo rischioso non soltanto per le cose che vi ho appena detto, ma è un luogo rischioso a maggior ragione, perché nella visione biblica la montagna spesso era il monte Sion, cioè il luogo della presenza di Dio, oppure la montagna era il luogo dove si costruivano le alture, i tempi per le divinità pagane. Prima Re, al capitolo 18, prima Re 3, intanto il popolo continuava a offrire i sacrifici dove? Negli alti luoghi. Gli alti luoghi erano dei templi pagani che venivano costruiti in cima a un colle, a una montagna, e in qualche modo rappresentavano il bisogno che il popolo in qualche modo riponeva su queste forme idolatriche. Gli alti luoghi facevano da contrapposizione al Tempio, alla montagna del Signore. Quindi io guardo gli occhi verso i monti, significa io alzo il mio sguardo, vedo queste alture, vedo questi idoli, no? Cerco supporto, cerco sostegno, cerco protezione, no? Vedo queste montagne, questi luoghi eccelsi, di eccellenza, maestosi. E dice, da dove mi viene l'aiuto? Questo aiuto mi viene dalle montagne? No? No? Questo aiuto non può venirmi dalle montagne, dai monti? Questo aiuto non può venirmi dai monti? Questo aiuto, come dice un autore, un commentatore, la montagna è qualunque cosa di molto grande, è qualunque cosa che è imponente nel mondo. L'eccellenza della montagna può esserti di aiuto? No. Il salmista dice che neanche la montagna può esserti di aiuto. La fonte dell'aiuto non è nella montagna. E il verso 2, il mio aiuto invece, viene dal Signore. E questo Signore del verso 2 è il Signore che ha fatto il cielo e la terra. Fratelli, quali sono le eccellenze Quali sono le eccellenze, le montagne che noi riteniamo tali nella nostra vita? Quali sono le cose, davvero, su cui noi riponiamo fiducia? Quali sono i luoghi alti, le alture che la nostra società propone come contesti dove chiedere sicurezza? Io sono stato in Sicilia 3 giorni, ho frequentato un ospedale, quindi non è il luogo, come dire, però ho visto, ho sperimentato davvero come spesso anche la medicina, la scienza, no? La perfezione, diciamo così, della tecnica dell'uomo è insufficiente, è incapace di dare certe risposte. Non si può, non c'è neanche l'eccellenza della scienza, neanche la perfezione della medicina, neanche la raffinatezza della tecnica può farlo. Non può farlo neanche la finanza o la nostra filosofia. Quali sono le alture? Non può farlo il progresso tecnico, non può farlo il progresso sociale. Ci sono una molteplicità di alture, di idoli attorno a noi. Non può farlo la religione, non può farlo la religiosità, non può farlo la tradizione. Tutte queste cose non potranno garantire il vero aiuto quanto ce ne sarà bisogno, perché si riveleranno muti, vuoti, senza nessuna sostanza. Io guardo, alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? E nel cammino della nostra vita, piuttosto che star lì a scivolare, no? Dobbiamo subito realizzare, fare nostra questa confessione, che è personale, che è del salmista: il mio aiuto viene dal Signore. E questo Signore è la fonte del mio aiuto. Questo Signore è colui che ha fatto il cielo e la terra. Lui è, perché Dio è il mio aiuto, ce lo dice il verso 2. Lui ha creato, Lui è il creatore di ogni cosa. Lui ha il potere e la volontà di fare ciò che vuole. Dio è il Signore dei Signori, Lui ha creato ogni cosa. E se Lui ha creato ogni cosa, avrà anche la forza e il potere di venirmi incontro, di prendersi cura di me. Perché Lui non è un Dio distante, così come non è un Dio che dorme. Lui è il creatore del cielo e della terra. Lui ha creato non solo le montagne, ma ha creato qualcosa di molto più grande. Lui ha creato ogni cosa. E questo Dio ha un carattere molto definito. Guardatelo con me nel verso 3. Guarda chi è questo Dio che dà l'aiuto. Non è una divinità indistinta, non è una divinità da un profilo sfumato, non è un Dio come che ha delle ambiguità nella sua persona, no? Questo Dio ha delle caratteristiche, ha degli attributi molto chiari, no? Guarda il verso 3. Egli è colui che ti protegge. Lui è colui che protegge il sentiero dei suoi figli. Dio è colui che protegge il cammino del suo popolo. Verso 3. Lui non è soltanto colui che protegge il sentiero, no? Lui è anche, sempre verso 4, lui è il Dio che vigila, il Dio che sta attento, colui che è sveglio e attento. Significa che a differenza della religione degli uomini, a differenza di ogni altra ideologia che la mente dell'uomo può sviluppare, Dio è colui che da solo, l'unico, che si può davvero prendere cura di me e di te. Sai cosa significa prendere cura di una situazione? Sai cosa significa prendersi cura di una persona? Significa che si va oltre la logica dell'adempimento. Capite? Se io sono un buon insegnante, no? Se io sono un insegnante, come dire, che deve fare il minimo vitale, il minimo stipendiale, non faccio il mio compito così come descritto dal contratto e dalla legge. Però questo non ti farà mai un buon professionista, non ti farà mai un buon insegnante. Un buon insegnante sarà qualcuno che si prenderà cura dei suoi studenti. Vuol dire, che farà tutto ciò che in suo potere fare per assicurare il benessere e la crescita dei suoi studenti. Tutto ciò che è in suo potere. Non si limiterà al confine normativo o contrattuale. Dio qua ci sta dicendo, il salmista, no? È colui che si prende cura. Cioè, lui si prende carico delle situazioni. Non si limita a fare il minimo sindacale. Dio si prende cura di me e di te. Vuol dire che si prende carico, interviene attivamente nella nostra situazione e fa tutto ciò che vuole fare, che è in suo potere fare, per garantire il successo dei suoi piani e della sua volontà nella nostra vita. Questo fa Dio. Lui non sonnecchia, Lui è colui che ci protegge, Dio è vigile, Dio è sveglio, Dio è un Dio attento. Non so qual è la tua immagine di Dio. Non so spesso se noi sviluppiamo un'immagine di Dio che è molto distorta, una percezione di Dio che davvero non si allinea con quella che ci offre il salmista. Questo Dio, non sonnecchia. È colui che protegge, è colui che vigila continuamente. E lo fa in modo tale che non permetterà, guarda cosa fa, non permetterà che il tuo piede, ci dice il salmista, vacilli. Cosa significa questo? Vuol dire che nelle intemperie della vita, nelle difficoltà che io e te incontreremo, nella molteplicità delle circostanze, delle sorprese, delle criticità che si abbatteranno su di noi, il nostro piede, ci dice il salmista, non vacillerà. Lui non permetterà che il tuo piede vacilli. Sai cosa significa? Che ti darà stabilità. Fratelli, amici, c'è un grandioso bisogno di stabilità, che non è la stabilità economica, questa non serve più di tanto, certo, sappiamo tutti, no? Che a volte è fonte di preoccupazione, ma abbiamo bisogno di avere la stabilità, la fermezza, la sicurezza, la certezza di dove mettere i piedi, di fare la cosa giusta, di vivere, no? Alla presenza di Dio, di essere, no? Al posto giusto, nel momento giusto, a fare la cosa che Dio ci chiede di fare. Abbiamo bisogno di stabilità, non abbiamo bisogno di precarietà. Abbiamo bisogno di non vacillare, abbiamo bisogno di fare radici lì dove le radici devono essere fatte. Guardate che la stabilità oggi sta diventando una merce rara. Siamo in un mondo sempre più plastico. Siamo in un contesto sempre più liquido, per cui se tu parli con le persone, anche con le persone che sono credenti e cristiane da molti anni, spesso quello che viene fuori è che non c'è nessuna percezione del bisogno di fare radici, di avere una stabilità nella fede. Non c'è. È per questo motivo che si cambiano comunità con la facilità con cui si cambia un prodotto al supermercato. Ed è per questo motivo, no, che io e te abbiamo degli alti e dei bassi. Ed è per questo motivo che ciò che per noi è importante oggi probabilmente non lo sarà tra un mese, o non lo era 20 giorni fa. Abbiamo bisogno di stabilità perché la nostra identità stessa sta subendo delle conseguenze devastanti su questa mancanza di stabilità. Siamo davvero in una società fortemente liquida, non abbiamo più nessun riferimento all'autorità, non c'è più un rapporto con la scrittura, con la parola di Dio, come un rapporto che riconosca l'autorità assoluta e suprema a Dio e alla sua parola. Abbiamo interiorizzato tutto, siamo sempre più convinti di essere noi stessi la nostra sola autorità. Stiamo diventando degli autoterapisti, uomini e donne che sono più preoccupati delle loro sensazioni intime e psicologiche è di qualche tipo piuttosto che della verità stessa. Non va bene, perché tutto questo ci darà confusione, ci darà instabilità, ci farà vacillare. Noi abbiamo bisogno della stabilità che viene dai piedi saldi, piantati, stabilmente posati nel cammino e nel sentiero che il Signore ci dice. Abbiamo bisogno di una Chiesa che abbia una sana confessione di fede, che ci dica, che ci indichi, no, qual è la strada dottrinale e spirituale per crescere. Abbiamo bisogno di uomini e donne che ci incoraggino con certezza, con fierezza, a crescere nella fede una volta per sempre che è stata tramandata. Abbiamo bisogno di uomini e donne che ci dicono di stare attenti dagli abbagli, no, delle cose moderne e delle innovazioni spirituali, perché sappiamo che spesso lì si crea, si nasconde qualche minaccia. Abbiamo bisogno di stabilità. Penso un po' soltanto a quello che sta succedendo. Io non voglio, non voglio giudicare, no? O descrivere o essere offensivo, ma penso un po' a ciò che sta succedendo, ad esempio, nel campo della sessualità. Cose che, come dire, fino a 20 anni fa, 20-30 anni fa, era impossibile mettere in discussione, no, la stessa corrispondenza che c'era, no, tra il mio corpo e la mia sessualità. Era normale. No, oggi questa corrispondenza viene sempre di più messa in discussione e questa instabilità sta producendo sempre di più una crisi identitaria. Non sappiamo più ciò che siamo. E incominciamo a cercare delle soluzioni. Per carità, certo che il progresso, certo che la crescita, demografica, che la democrazia, certo, no, che gli avanzamenti, ma certo che sono cose, molti benefici, ma oggi, no, siamo instabili fino alla fine. Il passaggio, diceva un autore, è questo, no, che c'è stata davvero una crisi e adesso noi siamo davvero degli apostoli della precarietà. Non riusciamo più, non vogliamo più essere stabili. Però il Signore ci dice qua, Lui non permetterà che il tuo piede vacilli, se io e te camminiamo nei Suoi sentieri come Lui vuole. E ci dice, e ci dà anche, come dire, una descrizione di quali sono i rischi. Guarda un po' alcuni rischi. Il verso 6, ci sono alcuni rischi, alcune situazioni che tutti e noi incontreremo e in cui noi verremo messi alla prova, saremo invitati a mantenere la stabilità e la sicurezza che solo il Signore può donare. Verso 6, di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. È la prima polarizzazione, sole e luna. Il sole, no, rappresentava anche probabilmente una divinità pagana, così come la luna. Ma qua ci sta dicendo che, malgrado tutto questo, il sole non ti colpirà. Cioè, vuol dire non rischieremo, no, non subiremo gli effetti negativi di una insolazione, della sua calura, della sua arsura. Noi potremmo essere sicuri anche quando cammineremo sotto il sole, così come la luna di notte. La luna non ti colpirà, vuol dire, no, che anche nelle situazioni più buie, più difficili, no, si potrà essere al sicuro. Il Signore non soltanto questo, ma Lui ci darà protezione sia di giorno che di notte, cioè 24 ore al giorno. Non c'è una sezione, una parte del tempo in cui Lui non potrà manifestare la sua protezione. Lui ci proteggerà, verso 8, quanto usciamo e quanto entriamo, cioè all'inizio delle nostre attività e alla fine della nostra attività. È una visione completa, totalizzante. Dio proteggerà il suo popolo in ogni ambito della vita, secolare e non, spirituale e non, giorno e notte. Non ci sono sezioni, non ci sono frammenti, non ci sono situazioni in cui Dio non può garantire la sua protezione. E l'ultimo verso ci dice che questa sua promessa sarà ora e per sempre. Cari fratelli, il messaggio del Salmo è davvero molto semplice. Dio è l'unico sufficiente. Dio è l'unico sufficiente. Dio è colui che è sufficiente. Non ce ne sono altri. E ci sono due cose che mi hanno colpito ancora di più. E sono queste immagini che descrivono il Signore come, verso 5, come ombra e come destra. Lui ci proteggerà. E Lui sarà la nostra ombra. Lui sarà la nostra ombra. L'immagine va subito, ve la ricordate, quando il popolo di Dio marciava nel Sinai, Esodo 13, c'era una colonna di fumo, no, che indicava al popolo la strada. Lui sarà la nostra ombra. Oppure, vi ricordate l'immagine del salmista, no? Sotto l'ombra delle ali sue, noi possiamo avere protezione e gioia e guida e vitalità. Il Signore è la nostra ombra, ma non nel senso negativo. Lui è la nostra ombra, vuol dire che se io e te abbiamo un rapporto diretto, personale, se conosciamo questo Dio, Lui sarà la nostra ombra, nel senso che sotto, che nella Sua presenza c'è freschezza. E questo è il significato dell'ombra. Sei mai stato in una spiaggia in estate con 40, col sole che batte a 40 gradi? Cos'è la cosa più importante che cerchi? Cos'è il bisogno, no, che devi in qualche modo soddisfare con immediatezza? Hai bisogno di ombra, di quella protezione che ti dà, sì, ti protegge dal sole, ma che ti dà freschezza, che ti rigenera. E questa è la protezione di Dio. Se tu non conosci Dio, se tu non hai un rapporto personale con Lui, se non hai sperimentato questa protezione direttamente nella tua vita, non potrai gustare, non potrai apprezzare questa profonda freschezza che deriva dal suo essere ombra. L'hai conosciuto? Però poi non solo Lui è l'ombra, Lui non solo ci dà freschezza, Lui ci dice che Lui è anche alla nostra destra. Verso 5, il Signore è alla nostra destra. Ora sapete, no, la destra era dove il sole batteva di più, però forse l'immagine che il salmista qui usa è quella del difensore militare. Il Signore è lì che in qualche modo ti difende, Lui è l'avvocato che anche nel caso in cui tu dovresti avvicinarti o essere portato in tribunale, in un contesto rischioso, in un contesto dove vieni accusato, giudicato, Lui è alla tua destra. Lui è lì che ti difende, che ti protegge, è Lui vicino a te. Ecco chi è Dio. Io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Da dove stiamo cercando aiuto? Stiamo cercando aiuto nel Signore o no? E il Signore Gesù, mi avvio alla conclusione, il Signore Gesù usa le stesse immagini di questo Salmo per presentare la sua opera nella nostra vita. Giovanni 17, leggo un verso. Io non sono più nel mondo, essi, parla dei Suoi discepoli, non sono nel mondo. Io vengo a te, Padre, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. È Gesù che prega. Prega al Padre suo: Padre, io ti prego, conservali nel tuo nome, proteggili nel tuo nome. Io sono il buon pastore, dice il Signore Gesù, e il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Il mercenario, che non è il pastore, a cui non appartengono le pecore, vede che il lupo viene e abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde, ma non Gesù. Lui non abbandona le sue pecore, lui non le lascia, lui sta lì vicino, vicino a lui, vicino a noi. Cari fratelli, io non so se io e te abbiamo gustato fino in fondo questa profondità, questa freschezza dall'assura della vita, ma stamattina ti invito a conoscere questo Gesù, che è l'unico che può stare alla tua destra, al posto tuo, a difenderti, ad affrontare, a prendersi i peccati su di sé che tu hai commesso, che caratterizzano la tua vita. Lui è l'unico che può farci comparire irreprensibili e giusti al trono di Dio. Il Signore ti proteggerà quando esci, ora e per sempre. Vogliamo fare nostro questo messaggio e ricordarcene quanto il nostro piede starà lì per vacillare, quanto l'arsura del sole o la luce della luna o la notte o la paura della notte o i rischi del giorno ci accompagneranno. E ricordiamoci che Dio è il nostro aiuto. Però io e te possiamo gustare di questo aiuto, fino in fondo, se e solo se conosciamo questo Gesù che ha promesso al Padre suo di conservare, di mantenere, di proteggere le persone che il Padre gli ha dato. E c'è questo verso, e chiudo, in Romani 8. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né le potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura possono separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore ci benedica. Abbassiamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per questa promessa che tu non ci abbandonerai. Grazie, Signore, per la tua protezione, per la tua sicurezza. Grazie, Signore, perché tu sei l'unico che si prende cura fino in fondo. E qualunque sia la circostanza, le circostanze difficoltose nella nostra vita, noi sappiamo che tu ti prenderai cura fino in fondo e che porterai a compimento il tuo piano. Noi forse non capiremo, Signore, subito, ma sappiamo che tu sarai vicino a noi. Dio Padre, non permettere che il nostro piede vacilli. Dio Padre, dacci la fermezza che può venire soltanto dalla verità, dall'attaccamento alla tua parola e dall'assistenza e dalla forza del tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, non soltanto per un breve momento, ma aiutaci a godere di questa ombra, di questa frescura, di questa freschezza che viene dalla tua protezione, dalla tua sicurezza. Fai che la nostra vita spirituale sia caratterizzata, Signore, da tale freschezza. Nel tuo nome ti prego. Amen.